ti lodiamo, ti ringraziamo e ti benediciamo, o Padre, perché tu hai su di noi un progetto grande, un progetto di pace, di gioia, di consolazione. Tu sei il Dio della consolazione. Ti vogliamo dire tutta la nostra riconoscenza perché hai pensato a noi prima della fondazione del mondo. Il tuo progetto su di noi non è un progetto di recupero. Non hai pensato a noi quando le cose andavano male, quando il mondo era in difficoltà, ma ci hai voluto da sempre in comunione con te, ci hai pensato come tua famiglia. Grazie perché ci hai fatto a tua immagine. Grazie Gesù perché tu hai voluto venire nel momento in cui noi eravamo lontano a insegnarci la strada del ritorno. Sei tu che ci hai voluto riportare a casa, il Padre ha mandato te e tu che sei della sua stessa sostanza, tu che sei Dio come il Padre, hai voluto prendere la nostra povertà per arricchirci della tua ricchezza. Grazie per il tuo amore che è giunto fino al dono totale di sé. Non hai disdegnato la sofferenza e la morte, hai accettato tutto per insegnarci che tutto può diventare amore. E ti rendiamo grazie, Spirito Santo, perché tu rendi possibile questa trasformazione anche in noi, perché è grazie a te che anche noi possiamo diventare figli nel Figlio. Sei tu che ci rendi consanguinei del Padre e del Figlio, sei tu che ci fai entrare nella sua casa e vivere in comunione con loro, ci fai vivere già qui il nostro paradiso, perché il paradiso non è lontano, è già qui, come l'inferno è già qui, comincia qui. Perché questa è la vita eterna, ci ha insegnato Gesù. Conoscere te, unico vero Dio, è colui che ha mandato Gesù Cristo. E se è eterna è già cominciata, se no è solo futura. E vogliamo pregare te, o Maria, che hai fatto questa esperienza di comunione profonda col Padre e lo vivi ancora e ci indichi la strada per arrivare a questa comunione. Ti chiediamo di pregare per noi, di intercedere per noi e di farci continuamente da madre, cioè educarci, guidarci, sorreggerci, ma anche correggerci. Amen. E siamo ai versetti che vanno dal 6 fino all'11 e che ho intitolato il capovolgimento della nostra logica, quella di Adamo. La nostra logica è la logica di Adamo. Cerchiamo di capire qual è la logica di Adamo, così magari riusciamo a capire anche meglio che cosa dice San Paolo. Ricolleghiamoci con quello che abbiamo detto nella nostra riflessione sui versetti precedenti, dove Paolo, cercando di riassumere qual è il comportamento del discepolo e del cristiano, diceva: guardate, anche voi abbiate lo stesso modo di pensare, di concepire le cose di Gesù. Potremmo dire lo stesso gusto di Gesù. Che gusto ha Gesù? Gesù ha gusto del bello, del buono, della gioia. Pensate a quante volte, questa lettera è la lettera della gioia. Quante volte, io non ve l'ho fatto vedere nella meditazione precedente, ma si parlava di Karan. Colmate la mia gioia, cara, è la stessa gioia che è presente nel saluto all'angelo, che caritomene, tu sei piena di caran, cioè della gioia di Dio, della pienezza di Dio, Maria piena di grazia, noi diciamo. E poi c'è anche nel saluto dell'angelo, caire, ed è dentro la parola caran, il giorno di Natale ai pastori vi annuncio una grande caran megalen, una grande gioia, ed essi andarono pieni di grande gioia, anche lì caran megalen, una grande gioia, cioè è la gioia di chi fa esperienza dell'amore, questa è la gioia, non è la gioia di chi non ha problemi, Non dobbiamo dimenticarci che la gioia cristiana è la gioia dei senza problemi. In questo mondo i problemi li avremo sempre, questo è sicuro. E i problemi ce li hanno quelli che non hanno fede e quelli che hanno fede. Non è che chi ha fede ha fatto una polizza d'assicurazione tipo ombrello, parapioggia, per difendersi dai guai o dai problemi. I problemi ce li abbiamo tutti, di ogni tipo, da quelli finanziari a quelli di incomprensione, a quelli familiari, a quelli di lavoro, tutti sempre, questi ce li hanno tutti, però il cristiano ha una marcia in più per affrontarli, non per superarli, ma per affrontarli, cioè io potrei, a me piace, anche se è un po' una cosa superata, ricordate Ciccio e Franco, sono tutti e due in paradiso adesso, no? Ciccio, malgrado tutte le botte che ti sei preso, è sempre una buona cera. E lui dice, una buona cera, ottima direi, o cera grey. Ma il cristiano è colui che, malgrado le botte che si è preso, è una buona cera. Mentre gli altri, malgrado le botte che si sono presi, hanno una pessima cera, noi abbiamo una buona cera, perché sappiamo che queste botte non sono l'ultima parola che Dio dice per noi, ma sono la penultima. E la penultima è quella del grano che muore per produrre frutto. Non è il grano che muore per marcire e basta. È un'altra cosa, sono due cose diverse. È quel cambiare, è quel cambiamento radicale di visione che ti viene dalla fede, è quel vedere quelle cose che gli altri non vedono. Santa Lucia, no? Senza occhi vedeva meglio degli altri. Cioè, ma non perché vedeva, ma perché la sua visione non è la visione di chi ha gli occhi. Non si vede bene che con il cuore, lo ripeto di nuovo, no? Il Piccolo Principe. L'essenziale è invisibile agli occhi, c'è un modo di vedere che sfugge alle considerazioni banali del mondo. Ecco, allora io credo che proprio qui, cosa fa, cosa dice San Paolo? Dice, guardate, abbiate in voi lo stesso modo di vedere di Cristo, cioè modo di vedere che vuol dire il gusto. Lui usa la parola, il verbo froneite, che vuol dire riflessione. La riflessione che ti porta ad avere, a scoprire il senso delle cose. Quindi cercate di entrare nella profondità del modo di pensare di Cristo. Pensate come Lui, diventate come Lui, fate come Lui. E poi aggiunge, il quale, Gesù, esistente, io ve lo leggo nel greco, in forma di Dio esistente, noi tradurremo in italiano, che era Dio, essere in forma di Dio, ricordate, en morphet eu, c'è dentro la teoria ilemorfica di Aristotele, dove la forma, la materia è una cosa, la forma è l'altra, e allora la forma che cos'è? È ciò che per cui una cosa è quello che è, no? Faccio un esempio, che cos'è la forma del cavallo? Non è la formina dove faccio il cavallo con... si verso dentro la colata di plastica e poi dopo taglio la forma e viene fuori il cavallo. No, che cos'è la forma del cavallo? È ciò per cui il cavallo è cavallo. Quindi, mentre la materia del cavallo, potremmo dire, è che sia grosso, che sia alto, che sia rosso, che sia bianco, che sia nero, che sia pezzato, questa è variabile, c'è qualcosa che non varia nel cavallo, è quello che lo rende cavallo, cioè... Che cos'è la forma dell'uomo? È quello che lo rende uomo, no? Non è che sia alto, che sia basso, perché se è piccolo così non è un uomo, no? E se è appena l'inizio di una vita umana non è uomo, no? È uomo, perché l'uomo non è misurabile a centimetri o a millimetri, o, no? L'uomo è uomo, e lei che aspetta un bambino da poco ha dentro già un uomo intero, non ha dentro, ma ha veramente un grumo di sangue. Queste sono le balle che noi ci raccontiamo, no? È l'essere. Allora, che cosa vuol dire en morphet uteu? Vuol dire Gesù che nella sua essenza profonda è Dio, quindi en morphet non è in forma di Dio, quasi forse la forma esterna, no? Perché quando noi pensiamo forma abbiamo in mente le formine, no? Che si gioca con la sabbia, i bambini, la forma, no, è piuttosto la concezione filosofica della forma, la concezione ilemorfica di tipo aristotelico. Quindi Gesù, pur essendo Dio, ecco, chiamiamolo così, totalmente Dio, pienamente Dio, non reputò l'essere uguale a Dio, cioè l'essere Dio, l'essere Dio, dice isos, anche nella chimica, no? Cioè iso vuol dire uguale, uguale parti di iso, isotermia vuol dire stessa temperatura, no? E quindi isoteo, simile, uguale a Dio, non simile, uguale a Dio, non considerò il suo essere uguale a Dio una rapina, e la parola è arpagmon in greco, il verbo arpazzo, noi abbiamo, ricordate Arpagone, no? Arpagone che non è quello, Arpagone era della commedia di Molière, l'avaro, Arpagone, che vuol dire colui che ha rapinato tutti e poi è diventato ricco e quindi diventa attacca le cose che ha rubato, Arpagone, il nome Arpagone è un nome che deriva dal greco. Il verbo arpazzo è il tipico verbo dell'aquila che cala, oppure qualunque uccello da rapina, che scende e zac, prende e porta via. E allora, quando, immaginate, quando un agnello, una bestiola, eccetera, viene presa, una lepre, da un'aquila o da un falco, chi riesce più a strappargliela dalle sgrinfie? Nessuno, no? E allora, che cos'è? Potremmo tradurre così, io tradurrei meglio così. Non ritenne il suo essere Dio un bene irrinunciabile. Cioè è quel bene a cui tu non rinunci perché sei attaccato con le unghie, no? Cioè Gesù non si è tenuto attaccato con le unghie, io sono Dio e quindi aureola, luce, splendore, potenza, no? Notate bene, chi aveva questa concezione di Dio? No, il serpente nel terzo capitolo della Genesi. Sarete potenti come Dio, sarete come Dio. Cioè aveva un'idea sbagliata di Dio. Cioè un Dio che è colui che è attaccato con le unghie al suo potere e dice guai se metti le mani su, tac, ti taglio le unghie anche le mani. Invece no, Dio non è così, Gesù non è così. Allora vedete già le due immagini, abbiamo l'immagine dell'uomo traviato che viene portato a pensare alla grandezza di Dio come a un bene irrinunciabile che lui tiene per sé e guai chi lo tocca. Ricordate, questo era un modo pagano di pensare la divinità, era così, no? Pensate, nessuno, gli dei non si mischiavano assolutamente nelle cose degli uomini, no? Pensate ai miti, quando Venere che si innamora di Adone e poi quando Adone sta morendo lei si allontana e dice mi spiace, ti voglio tanto bene ma devo andarmene perché ormai sento l'odore della morte e noi dei non possiamo tollerare questa cosa, capite? È diverso, capite, il mito di Adone da ciò che ha fatto Gesù sulla croce, ciò che ha fatto Dio incarnandosi. Siamo vicini al Natale, il mistero dell'incarnazione è proprio questo. Questo Dio che si spoglia, infatti dice, ma notate bene cosa fa, svuotò, non so, lì sarà spogliò, non so cosa avete, spogliò, annichilì, però diventa difficile perché c'è dentro del latino, annichil, che vuol dire nulla. In realtà in greco è proprio più vicino al annichilò, annichilì, ekenosen. Vi riporto a quello che abbiamo già visto nella meditazione precedente, abbiamo parlato di vanagloria, ve lo ricordate, come kenodoxia, no? C'era dentro la parola kenos, che vuol dire vuoto, e infatti qui c'è ekenosen, cioè è proprio Gesù che si svuotò, cioè si è distaccato da quella grandezza di Dio che sembrava qualcosa di irrinunciabile, no, non era una cosa irrinunciabile, lui ha rinunciato, quindi la rinuncia viene addirittura vista come svuotarsi, Gesù che era colui che è pieno della grandezza dell'amore di Dio, si svuota e notate bene cosa fa, lui era en morphe teu, vi ricordate, vi ho detto, nella forma di Dio, la forma intesa in senso filosofica, e poi riprende, dice, e kenosen morphen dulu labon, prendendo la forma, cioè non la forma esterna, perché spesso leggendo la parola forma in maniera banale, in maniera usuale, non in maniera filosofica, si rischia di cadere nell'eresia ariana o altre eresie, che dove Gesù era, sembrava, aveva la forma esterna di uomo, ma in realtà era un ectoplasma, cioè ingannava gli altri, ecco la forma in questo senso, no, morfè vuol dire proprio l'essenza. Gesù si è spogliato dell'essenza di Dio, è diventato vero uomo, quando lui parla che morfè, avendo preso la forma, e notate bene, non dice forma di uomo, uno dice, beh, forma di uomo, da Dio diventa uomo, no, ma si è preso la forma di schiavo. Viene usata la parola più brutta che ci poteva essere, notate bene, non viene usata la parola servo, diaconos, quindi morfen, potremmo dire diacono, diaconus, diacono, e invece no, dulu, che vuol dire schiavo. Cioè Gesù, che era il più grande Dio, colui che era l'irraggiungibile, si fa più piccolo, diventa servo, schiavo. Cioè lo schiavo era colui che non aveva neanche diritto di... Notate bene che un ebreo poteva lavare, abbracciare i suoi fratelli, abbracciare, lavare i suoi fratelli, ma non lavargli i piedi. Nessun ebreo, neanche una donna ebrea, poteva lavare i piedi a suo marito, perché i piedi te li lavi tu, perché era riservato allo schiavo. Quindi capite, quando il Vangelo di Giovanni ci presenta Gesù che lava i piedi, si capisce la reazione di Pietro, che dice, ah no, questo no, un ebreo non può fare una cosa del genere. Ma Gesù si fa schiavo. È proprio qui che San Giovanni vuol sottolineare quello che dice San Paolo adesso qui. Cioè Gesù si fa schiavo. Ricordate il capovolgimento, dicevo, della logica di Adamo, no? Sarete come Dio. Adesso tu sei un poverino, guarda, ti hanno proibito perfino di mangiare di questo albero. Invece, quando tu l'avrai mangiato, vedi, Dio è geloso, lui è attaccato al suo primato. Se tu mangi l'albero, gli rubi il primato, lo defenestri, lo butti giù dal trono. Allora, vuoi buttarlo giù dal trono? Mangia di quest'albero, vedrai. E invece, no, non è questa la logica. La logica è quella di questo Dio che viene a cercarti per primo. Notate bene, che anche perché ogni tanto noi abbiamo delle idee strane, cioè il famoso paradiso terrestre, che è un simbolo naturalmente, non è un giardino bello dove noi eravamo, no, è il simbolo di una felicità con Dio che noi abbiamo rovinato perché abbiamo deciso di usare un'altra strada, non la strada del consegnarci a Lui, ma la strada faso tutto mi, m'arrangio io, so io bene come devo fare, tu non mi devi insegnare niente. Io non ho bisogno di nulla, e questo è il peccato, non aver bisogno di nulla, non ho bisogno neanche di Dio. Tu stai lì, io sto qui, no? E notate bene che dopo il male non è che Dio dice, hai sbagliato, adesso giù botte. E soprattutto questo brutto giardino lo distruggiamo. No, il giardino non è mai stato distrutto. L'uomo è stato allontanato da questo giardino, per dire, guarda quanti danni ha già fatto, tiriamolo fuori perché se no ne farà altri. Era per evitare di fare altri danni, ma il giardino non è stato distrutto, è stato atteso il tempo in cui, cambiando il cuore dell'uomo, l'uomo potrà ritornare in questo giardino, e questo uomo che può tornare nel giardino è questo uomo che, essendo Dio, si è fatto ultimo. Allora ecco qual è la strada per rientrare nel giardino. San Marco dice più o meno la stessa cosa, ricordate, Marco era amico di Paolo, c'è tutta la teologia paolina, la teologia di Pietro e di Marco. Dopo il battesimo si aprirono i cieli. Cioè cosa sono i cieli? I cieli vuol dire Dio, cioè vuol dire quel Dio che era irraggiungibile perché l'uomo si era autoescluso. Gesù, scendendo giù, lui che era il più piccolo, il più grande, si è fatto il più piccolo scendendo in mezzo al fango, il fango del Giordano, l'acqua sporca del Giordano, scende giù in quest'acqua, ebbene, si aprono i cieli, cioè finalmente l'uomo ha assunto la vera grandezza, ha riconosciuto la sua dimensione e Dio dice, tu sei mio figlio, sei sempre rimasto mio figlio, adesso sei mio figlio di più, perché? in te mi sono compiaciuto, perché non sei colui che ha steso la mano per prendere, ma è colui che è sceso, ha scelto l'ultimo posto, il posto dove si ama di più, dove si dà la vita, e quindi è mio figlio, perché Dio ama fino a donare tutto se stesso. E allora, vuoi essere simile a Dio? Comincia ad amare, ama anche tu, non prendere. Ricordate, non è il prendere, ma il donare. L'amore è donare, non prendere. E allora, quindi avendo preso l'essenza di schiavo, diciamo così, essendo diventato schiavo, ecco, lui che era Dio si è fatto schiavo. Eno homoiomati antropon, cioè un servo simile, divenuto simile agli uomini. Perché gli uomini chi sono? Gli uomini che sono peccatori, perché si sono allontanati da Dio, da figli, erano diventati schiavi. E Gesù, per venire a riscattare i fratelli, si è fatto schiavo. A me viene in mente la parola di Giacobbe, vi ricordate Giuseppe che diventa faraone d'Egitto, vice faraone d'Egitto? Cosa dice Giacobbe a Giuseppe quando ancora i suoi fratelli erano a pascolare, no? E a un certo punto lo manda e dice: va dai tuoi fratelli. Ecco, questa è l'immagine di Dio. I fratelli sono lontani e Dio dice a Gesù: va dai tuoi fratelli, cioè riportali a casa. E il percorso è lungo, perché questi fratelli non lo riconoscono, è quello che abbiamo fatto noi con Gesù, non lo riconoscono, lo buttano in una cisterna, lo vendono, lo mandano in Egitto e in Egitto lì... Quando arriverà, pensate alla risurrezione di Gesù, quando il percorso è concluso, vi ricordate nella risurrezione di San Giovanni? Quando Gesù appare, per primo a chi appare San Giovanni? Alla Maddalena. E cosa dice alla Maddalena? Va dai miei fratelli. Ecco, il percorso è concluso. Noi siamo diventati fratelli. Eravamo schiavi. Siamo diventati fratelli, siamo ritornati a casa. Va dai miei fratelli e Gesù ti riporta a casa. Vedete la bellezza di questo percorso. E la stessa cosa in Giuseppe. Se voi leggete le storie di Giuseppe nel libro della Genesi, sono tantissimi capitoli, è molto lunga, ma è la storia più affascinante che esista nella Bibbia. Quando ero bambino la leggevo e la rileggevo, mi immaginavo questi sogni del faraone, delle vacche grasse, delle vacche magre, delle spighe passe, delle spighe grosse, cioè... E Giuseppe che è con i suoi fratelli, e quando finalmente Giuseppe si svela ai suoi fratelli, non so se avete notato, all'inizio li tratta: no, voi siete spie. Loro arrivano e dicono: noi siamo tutti ebrei, figli di un solo uomo. La seconda volta: noi siamo tutti figli di nostro padre. L'ultima volta, quando sul lacco si prostrano perché lui ha tenuto lì Beniamino, l'ha messo in carcere, poi in realtà non l'ha messo in carcere perché ha capito che era suo fratello, ha voluto vederlo perché era figlio della stessa madre, dice: volevo vedere questo figlio che non conosco, questo figlio che è nato quando io ero via, non vorrei che l'avessero fatto fuori anche lui, ha tentato di farlo con me, no? E quando finalmente piangono, arriva Giuda e dice: nostro padre morirà se noi torniamo senza il nostro fratello. Noi siamo tutti fratelli. È a questo punto che Giuseppe non può più resistere. Quando loro dicono: siamo tutti fratelli. Prima erano soltanto figli di un padre. Prima erano tutti degli ebrei che venivano lì a prendere del grano da portare a casa. Ma adesso sono diventati fratelli. Ebbene, allora Giuseppe manda fuori tutti gli egiziani e si svela: sono Giuseppe, sono vostro fratello. Capite che in questa storia di Giuseppe è racchiuso quasi simbolicamente, profeticamente, tutto il percorso fatto da Gesù. Gesù che si abbassa e non ha pace finché non ci porta a casa, facendoci diventare di nuovo fratelli. Si è abbassato, si è fatto servo, come Giuseppe, carcerato, schiavo del faraone, poi pian piano riabilitato, e ci porta a casa tutti. E quindi pur essendo quindi somiglianza degli uomini, quindi diventato uomo, e pur essendo apparso, mostrato come uomo, si fece piccolo. Già noi abbiamo trovato la parola tapeinofrosyne, vi ricordate, che viene tradotta umiltà. E vi ho detto che c'è dentro la mentalità, frosune vuol dire il riflettere e pensando di essere piccolo, essere dei tapini, diventare tapini. È quello che Maria dice nel Magnificat, vi dicevo già nell'altra meditazione, ha abbassato i potenti, ha innalzato i tapini, gli umili, ecco, l'umiltà è i tapini, mi è venuta fuori la parola tapein, viene dal greco tapino, cioè piccolino, piccolo uno che non vale niente, che non ha nessun valore, e qui addirittura dice etapeinosen, cioè si tapinizzò, ecco. Cioè si fece piccolo, non è che si è fatto grande. Adamo, sarai grande, conoscerai le cose, sarai come Dio. No, qual è la strada della felicità? Non è farsi grande, ma tapinizzarsi. Scusate il mio, la mia traduzione un po' strana, però forse dà più l'idea, no? Cosa vuol dire diventare ultimo, no? Come ha fatto a farci piccolo? E tapeinosen è auton, cioè si tapinizzò, essendo divenuto obbediente fino alla morte, cioè è proprio l'obbedienza fino alla morte che lo porta a diventare piccolo, cioè il coraggio di giocarsi e dire vi amerò a costo di morire, ecco cos'è, non è l'obbediente fino alla morte, ma così, ma la morte come non si è fermato prima, ma si è amato fino all'estremo, cioè uno che mi ama fino in fondo, dice, vedi, ti ho amato per 3 giorni, adesso mi hai rotto le scatole, stop, adesso più di così non posso darti. No, è questa la croce, eh? Infatti lui aggiunge fino alla morte, e aggiunge, e non una morte qualunque, non morì circondato dai suoi che lo compiangevano, gli asciugavano le lacrime, gli tenevano la mano, no, no, morte di croce, aggiunge Paolo, cioè la morte più infame. Cioè ha raggiunto l'estremo d'amore, io anche ti amerò anche quando tutto intorno mi dice lascia perdere, io non lascerò perdere, continuerò ad amarti fino in fondo. Notate bene che questo è il senso del matrimonio, eh? Quando due persone si sposano, di fronte a Dio dicono la stessa cosa, cioè noi siamo disposti a prendere Gesù come modello d'amore e dunque fino a morire per te. Ah, ma se dopo tu non mi vai più, ti pianto lì. Ah, no, questo no. È per quello che il matrimonio è indissolubile. Perché Gesù non è che... Se noi guardiamo a lui, la croce non è, è indissolubile. Non è che a un certo punto Gesù allora dice, beh, siccome voi adesso mi prendete in giro, sto sulla croce, vieni giù. Ah, sì, vieni giù, piantato lì, basta. Però fin qui ci sono arrivato, no? Fino in fondo. Fino alla morte e alla morte di croce. E questo è, notate per esempio nel rito croato che si usa, un rito tradizionale, quelli che si sposano a Međugorje, in Croazia, in Erzegovina, in Bosnia, eccetera, nel momento del matrimonio, qui il sacerdote una volta usava la stola, la metteva sulle due mani, per dire la stola sacerdotale, vuol dire sulle due mani unite, datevi la mano destra, e appoggiava la stola sulla mano per dire guardate che adesso Dio salda questa cosa qui, non si stacca più. Ma loro invece... Il sacerdote prende un crocifisso e glielo dà in mano e tutti e due appoggiano le mani sul crocifisso per dire noi diventiamo come Cristo, ci ameremo fino al momento di morire. Sarebbe bello introdurlo un po' dappertutto questo uso, perché almeno essendo un gesto chiaro, no, crocifisso no, capite? Un po' prima sì, la culla, la mangiatoia ci va bene, i pastori sono lì, poi c'è lì Giuseppe, Maria, ma la croce c'è proprio solo, c'è nessuno, capite? A morte di croce. Perciò, ecco qui il risultato, c'è un diokai, in greco è diokai, vuol dire dio, vuol dire perciò anche, il perciò è legato a quello di prima, cioè siccome Gesù è arrivato lì, non si è creduto alto, non si è tenuto alto, non diceva ma quello è il trono, io sono venuto qui, trono o niente, perciò Dio lo sovraesaltò, lui si era etapeinosen, è diventato tapino, Dio lo iperupsosen, cioè lo tirò più in alto che poteva, cioè tu ti sei umiliato, e Dio dice, ecco la grandezza, tu sei grande, fa vedere che la grandezza non sta nel mettere gli altri sotto i piedi, ma nel mettersi all'ultimo posto perché gli altri possano vivere. Questa è la vera grandezza, è la grandezza di chi si dona, non la grandezza di chi prende. E allora Dio ha dimostrato che questa è la vera grandezza. E come ha fatto? Ecarisato auto, cioè, in greco la traduzione italiana gli diede, In realtà non è, perché il verbo dare è il verbo didomai in greco, e qui invece c'è il verbo carizzo. E il verbo carizzo c'è dentro caris, c'è dentro anche caran, che vi ho già detto che vuol dire gioia, ma caris vuol dire grazia. Vuol dire dare gratuitamente. Dio gli diede gratuitamente il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Ora, il nome nella Bibbia non è quello che noi diciamo, come ti chiami? Qual è il tuo nome? Tu ti chiami Celestino, l'altro si chiama Rosellina, Rosa Celeste, e poi l'altro si chiamerà Nerino, e quindi con tutti i colori, no? No, il nome non è questo. Il nome nella Bibbia è l'essenza stessa della persona, cioè è la persona stessa. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, vuol dire io ti immergo nella vita, nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo vuol dire. Nel nome di Gesù vuol dire nella persona di Gesù, nel cuore di Gesù, nel suo essere. Allora, cosa ha fatto Dio? Dio gli ha dato di essere al di sopra di tutti, ecco, il nome al di sopra di ogni altro nome, gli ha dato di essere il più grande di tutti, possiamo dire così, ecco. Non è il nome, è il nome, prima lo chiamavano appena eccellenza, adesso è diventato eminenza, poi diventa, no, non è, poi diventa santità, questi sono i nostri nomi, è un'altra cosa, questi sono i titoli. No, è il nome, vuol dire che cambia l'essenza profonda. Lui si è fatto schiavo e il Padre dice, vedi, questa è la strada. Perciò, facendo così, lui ci ha indicato la strada, abbiamo visto nella meditazione precedente, come San Paolo dice, mettete gli altri al di sopra di tutti, pensate sempre bene degli altri, non siate litigiosi, siate un cuor solo, un'anima sola, eccetera. Diceva il modo di essere come Cristo, e adesso qui ci dice, guardate cosa ha fatto, avete visto cosa ha fatto Gesù? Gesù si è reso ultimo, e proprio perché si è reso ultimo, Dio gli ha detto, qui sta la grandezza, vedete, mio figlio. Quindi di che cosa sta parlando? Sta parlando della risurrezione. Noi lo abbiamo ritenuto un fallito e il Padre lo ha fatto risorgere dicendo no, lui non può rimanere nella morte, perché questo è il trionfo dell'amore. È un amore che arriva fino a lì, è un amore che vive e questo amore non verrà mai meno. Ecco, allora gli ha dato il nome, per tre volte viene ripetuto, diede a lui ecarisato, cioè diede gratuitamente, glielo diede gratuitamente, to onoma, e poi dice al di sopra di ogni pan onoma, e poi dice ina en to onomati, ancora lo stesso nome per tre volte, nello stesso versetto, in due righe, in una riga e mezza viene ripetuto tre volte il nome, la parola nome, la persona di, perché in Gesù, nella persona di Gesù, ogni ginocchio davanti a lui si pieghi. Cioè tutte le creature, infatti parla delle celesti, delle terrestri e delle sotterranee, cioè tutto quello che c'è nel mondo, sopra, sotto, in mezzo, tutto si piega davanti a Gesù. Perché? Perché tutti possono riconoscere che questa è la strada. Non è la strada di Adamo, per quello che nel titolo io vi ho detto la logica di Dio, qual è la logica di Dio, no? È Dio il capovolgimento della nostra logica. La nostra logica qual è? È la logica di Adamo, è la logica del do la scalata al cielo, è la logica di Prometeo, vado a rubare il fuoco agli dèi per portarlo sulla terra. No, non c'è da allungare le mani per prendere, c'è soltanto stendere le mani per donare. Quando tu doni, in quel momento sei come Dio, perché l'amore è donare. E Gesù che ha donato è veramente Dio, ed è un Dio che appare sulla croce. È la croce gloriosa, è la croce vittoriosa. E quindi tutto il mondo, tutte le realtà, tutte le creature si piegano davanti a Gesù, lo riconoscono. E ogni lingua, vuol dire ogni parola, ogni persona che è capace di parlare, ogni lingua, kai, pasa, glossa, tutte le lingue, riconoscano che Gesù Cristo è il Signore. Cosa vuol dire riconoscere che Gesù è il Signore? Kyrios, Signore, Kyrie eleison, no? E il Signore è il titolo che gli ebrei, che i cristiani davano, la prima comunità cristiana dava a Gesù risorto. Prima Gesù era il figlio dell'uomo, è dopo la risurrezione che viene chiamato il Kyrios, cioè il Signore, colui che ha trionfato sulla morte, colui che ha vinto. Notate bene che era il titolo dato all'imperatore. Allora quasi a dire, guardate che il vero imperatore è Gesù, è lui il primo, è lui l'unico, è lui nelle cui mani tutto è ben saldo, per cui non succede niente a caso. E quindi ogni lingua riconosca che Gesù è il Signore, notate bene, poi aggiunge, concludiamo, eis doxan tu patros, teu tu patros. C'è un eis, noi si dice, la traduzione italiana è a gloria di Dio Padre, no? Cosa vuol dire? Signore a gloria di Dio Padre. In greco questa preposizione, eis, è la preposizione che viene usata, che si chiama una proposizione ingressiva, a voi non dice niente, ma ingressiva vuol dire che ti porta da un posto all'altro. Se io mi muovo da qui per andare verso la cappella, posso dire in greco eis, mi sto avviando verso. Un bambino che cresce, si viene usato, sta arrivando verso la maturità, eis. Vi dicevo già, credo in un solo Dio, in greco è eis, theon, cioè credo, cioè sto, mi appoggio perché la mia fede cresca sempre di più verso Dio, capite? Non è la fede che è già stabile, sicura, ma è una fede in crescita. Allora, quando voglio esprimere una crescita, viene usata la preposizione eis, San Paolo la usa molto, e qui c'è questo, allora, Cristo è il Signore, eis, doxan tuteu patros, che secondo me vuol dire per portarci verso la gloria di Dio, è un eis, cioè lui che è il Signore, facendo così, ci porta verso la grandezza di Dio. Capite che questo inno è bellissimo, no? Ci fa capire qual è la logica di Gesù e quale deve diventare la nostra logica. E di fronte a questa parola che noi ci domandiamo oggi, che cosa desidero e voglio, Signore? Desidero anch'io entrare in questa logica. Però sappiamo che entrare in questa logica vuol dire mettersi nella proposizione eis anche noi, cioè cominciare a tendere verso. E questo è tutto il cammino cristiano. È un già ma non ancora. C'è un po' il già ma non ancora del chicco di frumento, no? Nel chicco di frumento c'è tutto il grano che verrà fuori, ma non c'è ancora. E qui si esige la pazienza, si esige la perseveranza, la fiducia, la fede, la speranza, che sono tutte virtù che si sviluppano attraverso la preposizione eis. È un cammino verso, non è un essere già arrivati. Non è un dire punto e a capo, finito il compito in classe lo consegno, dopo non ci si aggiunge più neanche una virgola perché arriva il voto, no, ma è un continuo arrivare, un continuo andare avanti, e più vai avanti e più ti rendi conto che le cose sono ancora più belle di quello che pensavi, ecco, questo è un fondo, perché l'amore, se è vero, è un amore che diventa sempre più grande, più vero, più profondo, e più vai avanti a conoscere Dio, più vedi che è amabile. E più lo ami e più diventa ancora più amabile e ti rendi conto che forse l'ho conosciuto così poco. Ricordate Sant'Agostino, ormai santo, già vescovo, scrive le confessioni e piangendo scrive tardi ti ho amai, bellezza sempre, sempre antica, sempre nuova, tardi ti amai, Signore sono arrivato tardi, non ti ho conosciuto bene. Ecco, più noi andiamo avanti e più noi ci rendiamo conto di quanto lo conosciamo poco. Però, capite, guardando questo specchio che ci viene presentato oggi, possiamo dire, Signore, portaci lì, portaci sempre più avanti, sempre più in alto, direbbe Marta, no? Marta Rubin. Ecco, vogliamo davvero chiedere al Signore di portarci lì. E la meditazione seguente cercheremo di vedere quali sono le conseguenze di tutto questo. San Paolo ci ha presentato che cosa ha fatto Dio, cosa ha scelto Gesù, qual è lo stile di Gesù, la logica di Dio opposta alla logica di Adamo, vedremo poi le conseguenze, quali sono le conseguenze. Infatti subito dice oste, che non è quella dell'osteria, in greco oste è un altro avverbio, vuol dire perciò, se c'è un perciò vuol dire stanto tutto quello che vi ho detto, perciò, e dopo dirà che cosa vuol dire questo.